In questa lezione vogliamo riprendere la riflessione che all'origine è stata proposta sulla persona e sul soggetto da parte di Rosmini per metterla a confronto con l'elaborazione della De Monticelli. Saranno questa lezione e la successiva quelle che ci permetteranno di focalizzare gli elementi conclusivi del percorso che abbiamo inteso fare. La prima domanda alla quale tentiamo una risposta che poniamo alla De Monticelli è se quando parla di persona intende la persona come soggetto o intende la persona come persona nel senso teologico, filosofico, elaborato in seno alla teologia. Perché facciamo questa domanda? Perché nel momento in cui noi percorriamo la riflessione della De Monticelli tenendo sullo sfondo il soggetto, allora avremo un determinato esito. Nel momento in cui noi mettiamo a confronto la riflessione della De Monticelli con quella di Rosmini, tenendo presente il discorso della persona, allora avremo un altro esito. Ora, a noi sembra, in questo nostro percorso, che in realtà, quando semanticamente la De Monticelli utilizza il termine di persona, in realtà intenda il soggetto. Soggetto rosminiano, ossia intenda il riferimento alla persona a partire da se stessa senza che ci sia l'obiettivo di porsi la tematica teologica, la tematica su Dio. E che ci sia piuttosto l'intenzione di raggiungere la pienezza della considerazione del soggetto. Questa ci sembra la prima considerazione e anche la principale, perché a questo punto risulterebbe una operazione ermeneuticamente da completare. Quella di passare, di trasporre dall'ambito teologico, filosofico all'ambito semplicemente antropologico, dove per semplicemente intendiamo una componente di carattere estremamente significativo, quella che è una riflessione proprio come la definizione di Boezio. Se la nostra interpretazione dell'interpretazione della De Monticelli risulta adeguata, allora ritroviamo la necessità dell'approfondimento del concetto di libertà. L'altra considerazione che consegue al precedente è quella proprio che scaturisce dalla messa a tema della ricerca biblica con la interpretazione filosofica della libertà della De Monticelli. Stiamo qui parlando del testo La novità di ognuno, persona e libertà. Nella ultima lezione considereremo invece l'altro testo, quello L'ordine del cuore, etica e teoria del sentire. diventa estremamente utile a questo punto riprendere in mano il testo di Bernardo là dove considera il modo con cui il Beato Rosmini parla della libertà. Perché nel momento in cui Bernardo esprime la riflessione di Rosmini sulla libertà, sta parlando dell'uomo in quanto soggetto spirituale. Parla invece del peccato nel momento in cui ha già considerato l'uomo in quanto persona. Per quanto riguarda la libertà, Bernardo, dopo aver passato sinteticamente in rassegna le definizioni di libertà, così come vengono espresse nelle opere di carattere antropologico, il Beato considera la riflessione sulla libertà in particolare come una esperienza di carattere salvifico. A pagina 51, infatti, a proposito della libertà di Adamo, inizia un paragrafo molto interessante che passa a considerare più direttamente l'antropologia soprannaturale. Infatti, nel capitolo terzo del libro secondo, cito testualmente da pagina 51, della sua Antropologia soprannaturale, Rosmini tratta il tema della libertà di Adamo e comincia chiedendosi quale libertà godeva Adamo prima del peccato? Quale era la sua capacità di mantenersi fedele alla legge morale? Privo della forza di essere fedele alla legge morale, avrebbe necessariamente peccato? Ancora, si chiede Rosmini, l'uomo, nello stato di natura non guasta, poteva trovarsi di fronte a questa scelta tentazione? E questa tentazione, quale forza aveva? Poteva quest'ultima essere capace di vincere la sua libertà? Queste domande trovano risposta in Rosmini in base a quanto sintetizza molto bene Michele Bernardo. Abbiamo allora in questa lezione la responsabilità di illustrare bene queste risposte a queste domande e successivamente, sempre in questa lezione, arrivare ad affrontare il discorso relativo al peccato. Ora, in primo luogo, nella prima serie di tre domande, che cosa ci dice il nostro Rosmini? Nella sua articolata risposta, leggo testualmente da pagina 51, il Roveretano osserva preliminarmente che l'uomo, allo stato di natura pura, non avrebbe peccato se non fosse stato tentato. La tentazione, precisa Rosmini, alla luce della sua teoria, si verifica e si sperimenta nell'uomo e dall'uomo quando il bene soggettivo si trova in collisione con il bene oggettivo. Fino a quando i due beni coincidono o sono indifferenti, il soggetto non subisce nessuna tentazione. Poiché l'indole della natura ragionevole è quella di avere come suo bene quello oggettivo e di riconoscerlo come tale, La tentazione nasce soltanto quando la ragione gli presenta un bene oggettivo e il sentimento un bene soggettivo. Se quest'ultimo non si può conseguire senza disconoscere e rifiutare il bene oggettivo, allora il soggetto si trova di fronte alla necessità di fare una scelta. Ora, qui intendiamo sottolineare che questo discorso di Adamo prima del peccato, interpretato da Bernardo come natura pura, trova la possibilità di un'interpretazione che noi intendiamo qui sviluppare, che va nella direzione di De Lubac, come abbiamo precedentemente affermato. Cioè, a proposito della sua opera Sur Naturel, De Lubac arriva a sottolineare che è improprio, e affermiamo noi, non si ritrova neanche in Rosmini, parlare di natura pura, perché il concetto di natura pura è una delle cause principali del duplex ordo che si intende oltrepassare ad opera della teologia fondamentale del Concilio Vaticano II, ed è anche una delle cause fondamentali che ha generato l'estrinsecismo della grazia. Noi intendiamo piuttosto affermare che l'uomo prima del peccato è nella capacità di vivere il desiderio naturale di vedere Dio come persona. Anche sul rapporto tra natura e persona è necessario che si colga bene come l'antropologia di Rosmini, antropologia triadica, sia un'antropologia che mette bene in evidenza come nell'atto della persona, nell'atto che è la persona, la natura dell'uomo è realmente tale, in senso morale e nel senso metafisico del significato morale della persona. Ora, ancora, chiedendosi Rosmini, di fronte a questa situazione dell'uomo prima del peccato originale, il Roveretano alle altre tre domande risponde dicendo che, essendo i beni creati limitati, era prevedibile che prima o poi entrassero in collisione tra loro. Non potendo goderli insieme, l'uomo avrebbe dovuto fare una scelta aiutato dalla sua ragione. Sto citando testualmente, salto al paragrafo successivo. Per Rosmini, l'uomo, considerato nella sfera delle cose naturali, dove era chiamato a scegliere tra i beni di cui aveva cognizione ed esperienza, poteva con il suo libero arbitrio resistere a qualsiasi tentazione e quindi difficilmente peccare. Salto al paragrafo successivo. Questo uomo, sostiene Rosmini, dotato di una nobile intelligenza e di un profondo sentimento, avrebbe sicuramente cercato di trovare Dio andando, anche se fosse stato necessario, oltre la propria natura. Avrebbe pensato che dietro il creato doveva esserci un creatore occulto da adorare. In particolare, sostiene il Roveretano, nel relazionarsi col Dio conosciuto mediante la natura, l'uomo integro non avrebbe incontrato nessuna difficoltà ad essere giusto e a operare rettamente. Salto al paragrafo successivo. Addentrandosi nella sua riflessione su Adamo e sulla sua natura di essere finito, Rosmini ne evidenzia alcuni limiti. In quanto creatura ragionevole, ad esempio, non poteva volere né la propria infelicità né l'essere ridotta al nulla. Ma, continua il nostro, salto al paragrafo successivo, è anche vero che Dio, in quanto autore delle creature intelligenti, non poteva permettere una collisione di questo genere, pur restando essa teoricamente possibile. Rosmini giunge quindi ad affermare, sulla scorta della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa, l'esistenza di ogni creatura umana, in ogni creatura umana, di una limitazione morale che emerge nel confronto con Dio creatore, che è frutto, in ultima analisi, della presenza in essa del cosiddetto principio animale, attività cieca e incapace di percepire la luce della legge morale. Questa limitazione morale, però, secondo il Roveretano, viene sanata dalla grazia nel momento in cui questa si congiunge all'anima ed opera in essa. Infatti, l'unione con la grazia divina consente all'uomo di desiderare l'infinito, la felicità e la giustizia, cioè Dio stesso. Adamo quindi, in quanto creato in grazia, è qui che si supera il duplex ordo, poteva tranquillamente attingere forza alla sua libera volontà per essere totalmente giusto, ma senza la grazia non poteva mantenersi giusto ed era soggetto alle tentazioni. Salto il paragrafo e vado al successivo. Rosmini conclude, sulla base del pensiero di Agostino e di Tommaso, che l'uomo per essere retto fin dal principio doveva essere creato in grazia e che la grazia di Adamo innocente era perfettiva di tutta la natura umana, poiché, citando l'Antropologia soprannaturale numero 333 del primo volume, la natura umana è il complesso dei principi che entrano a comporre l'umanità, la grazia, salda, rinforza e completa, l'ordine che devono tenere questi principi sia per quanto riguarda la soggezione all'essere divino, sia per quanto riguarda la subordinazione tra loro. Pagina 55, leggo l'ultimo paragrafo. Dall'uso del libero arbitrio, quindi, dipendeva la sorte di Adamo, che comunque aveva il pregio personale di possedere una volontà pienamente retta. Questa sua dignità morale non era soltanto un bene della sua persona, ma anche della sua natura, poiché in lui persona e natura erano in perfetto accordo. Ora, questa risposta, questa caratterizzazione che dà Rosmini al concetto di persona è una riflessione sia biblica, sia teologica, sia filosofica, tale per cui si vede chiaramente che la sua vera libertà era già in atto precedentemente al peccato originale, che il peccato originale è stato una modalità di esercitare la propria libertà con la quale l'uomo ha reciso il proprio legame con il fatto di essere creato in grazia. Il peccato originale, nella riflessione di Rosmini, ha queste conseguenze sulle quali ci soffermiamo per concludere. La distorsione delle facoltà di eleggere e di volere, il rinforzo dell'istinto animale, l'alterazione dell'orientamento e dell'oggetto del desiderio, la nascita di un appetito esagerato ed ingannatore che vide ogni bene particolare come se fosse il bene assoluto, la predisposizione al male e la rovina delle due potenze dell'intendere e del sentire. Ora, abbiamo analizzato questa strutturazione dell'uomo con le sue potenze, laddove nel trattato in cui Rosmini parla di Vincenzo Gioberti e il panteismo abbiamo visto le varie facoltà dell'uomo. Vorremmo sottolineare come a partire da questo approccio il confronto con la De Monticelli pone sicuramente diverse domande circa il significato del divenir persona e circa il discorso sulla teoria generale degli atti. Per non entrare nel discorso relativo alle patologie e alle difficoltà di natura psichico, psicologico, psichiatrica. Riteniamo che attraverso queste esemplificazioni sia stato sufficientemente chiarificatorio quello che intendiamo esprimere nel momento in cui affermiamo che attraverso un approccio che sia biblicamente fondato, sia in termini esegetici, sia in termini ermeneutici, è possibile mettere in dialogo la filosofia contemporanea con l'elaborazione teologica che, recependo l'approccio del Concilio Vaticano II, valorizzi ulteriormente il contributo di Antonio Rosmini.